Gesù alla cena della sua ultima Pasqua. Gesù è sempre stato obbediente alla legge, persino nelle cose minime. Perciò anche ora, nel rito della Pasqua, non vuol mancare in nessuna cosa. Ma il suo cuore è rivolto ad un'altra Pasqua, molto più gloriosa davanti a Dio e vantaggiosa per noi. La Pasqua per gli ebrei era la commemorazione del loro passaggio dalla schiavitù egiziana alla libertà della terra promessa. Per noi indica il passaggio dal peccato alla grazia, dalla pena alla gloria. Per Gesù fare Pasqua era lo stesso che andare alla morte. Eppure questo sacrificio gli era tanto caro che più volte ne aveva parlato e sempre con ardente desiderio. Gesù vuole celebrare la Pasqua con i suoi discepoli, perciò essi si danno subito da fare per prepararla nel modo in cui è stato loro ordinato. E quale sarà la Pasqua che anch'io devo desiderare e a cui devo prepararmi con impegno e sollecitudine? Anima mia, se per Pasqua si intende un passaggio, ecco che cosa Dio ti comanda. Che tu passi dall'amore disordinato che hai per le cose terrene e caduche all'amore per quelle celesti ed eterne. Sarà una Pasqua felice per noi se ci affretteremo a passare dalla tiepidezza al fervore, dalla leggerezza all'impegno, dalla vita mondana a quella perfettamente cristiana. O Signore, rendo grazie al tuo amore per la Pasqua dolorosa che vai a celebrare per me, e aderendo alla tua ispirazione mi ripropongo di imitarti, vivendo una vera Pasqua con un totale cambiamento di mentalità e di vita. Sia benedetta la tua misericordia, che si è degnata di aprirmi gli orecchi per farmi udire la tua voce, e gli occhi per farmi ricevere la tua luce. Arrossisco e mi pento di aver speso così malamente la mia vita nelle vanità e nei peccati. Non voglio più essere quello che sono stato. Rinnego te, mondo, con le tue sdegnose superbie, te, carne, con le tue viziose concupiscenze, e anche te, demonio, con le tue false lusinghe. Dio mio, eterna mia beatitudine, tu sarai sempre l'oggetto dei miei pensieri e dei miei affetti. Mi rendo conto che sto parlando con troppa sicurezza, come se potessi mettere in pratica i miei propositi soltanto con le mie forze. Invece, se riuscirò a fare Pasqua, ossia ad uscire dalla schiavitù delle passioni che mi dominano e ad entrare nella libertà dei tuoi figli, tutta la gloria sarà dovuta a te, in quanto sarà l'effetto di quella grazia che tu hai acquistato per me con i tuoi infiniti meriti. Rifletterò su quanto bisogno io abbia di cambiare la mia vita tiepida e rilassata, e poi cercherò di suscitare in me un profondo desiderio di questo rinnovamento. Solo così potrò meditare con frutto la passione di Gesù, il cui mistero viene anticipato nell'ultima cena. Gli apostoli, sapendo l'importanza che Gesù dà alla Pasqua ormai prossima, la mattina del Giovedì Santo gli domandano dove vuole che venga preparata la cena del sacrificio dell'agnello. Ed egli, per obbedire alla legge, che comanda di fare la Pasqua nella città santa, sceglie Pietro e Giovanni, cioè il discepolo che lo ama e quello da lui amato, e dà loro le opportune istruzioni. Vadano per la tal via, cerchino il tale uomo e gli dicano: «Il maestro dice che la sua partenza è vicina e vuol fare la Pasqua in casa tua». Essi obbediscono, vanno, trovano, parlano e tutto viene preparato con sollecitudine. Consideriamo prima di tutto come Gesù, il Signore della terra e del cielo, si sia fatto povero per noi, tanto da non avere in Gerusalemme un rifugio, e debba così celebrare la Pasqua in casa d'altri. Egli aveva già detto che le volpi avevano le loro tane e gli uccelli i loro nidi, mentre il figlio dell'uomo non aveva neppure un giaciglio. Questo è un rimprovero per me, che sono tanto attaccato alle mie comodità, così delicato e pronto a lamentarmi se mi manca qualche cosa. È vero, io non ho quella povertà di spirito così necessaria a chi aspira ai beni eterni del cielo. Voglio pensare, in secondo luogo, all'onore che si fa a quell'uomo sconosciuto, la cui casa viene scelta da Gesù per la celebrazione dei suoi divini misteri e alla sua obbedienza esemplare. Infatti, pur conoscendo il pubblico editto, secondo il quale chiunque avesse dato alloggio a Gesù sarebbe stato perseguitato dai capi della sinagoga, ciò nonostante egli accetta il maestro con prontezza e cortesia, senza preoccuparsi affatto del rispetto umano e dei pericoli cui sarebbe andato incontro. Caro Gesù, per tua somma bontà, anche a me tu fai udire le dolci parole con cui mi annunci la tua venuta nella casa della mia anima per celebrare la Pasqua, per realizzare cioè la mia salvezza eterna. Che favore immenso mi fai, Figlio dell'Altissimo, degnandoti di ricordarti di questa misera creatura e di onorarla con la tua visita. Ma se così ti piace, vieni pure, oh Signore. Tutta la mia anima, la mia mente e la mia volontà sono a tua disposizione. Mi rincresce solamente che non siano degne di te, e perciò ti prego, elevale, adornandole con le tue sante virtù. Sì, vieni, o mio Gesù, io ti aspetto. Il mio cuore è tutto tuo, e so bene che per questo dovrò subire persecuzioni dal demonio, dal mondo e dalla mia stessa umanità ribelle. Ma non temo nulla, perché confido nel tuo aiuto. Veglierò su me stesso per moderare il mio attaccamento alle cose del mondo, e per essere vero seguace di Gesù mi armerò di fortezza contro il rispetto umano, implorando sempre la divina misericordia. Anche negli ultimi precetti, Gesù aveva celebrato la Pasqua con puntualità e con sentimenti veramente degni del suo cuore divino, considerando l'agnello che veniva sacrificato una figura del suo sacrificio sulla croce. Ma in quest'ultima Pasqua, in cui si realizzano le figure, egli penetra nella verità che sta per iniziare quella notte stessa. L'agnello pasquale, secondo le prescrizioni della legge, viene da lui sacrificato la sera del Giovedì Santo, e proprio quella notte avviene la sua cattura, che segna l'inizio della sua passione e crocifissione. Se assisteremo con devota attenzione a quella cena, il Signore non lascerà digiuna la nostra anima. Quali sono i pensieri di Gesù mentre, seduto a tavola, guarda nel piatto il mistico agnello ucciso ed arrostito, e quando, tagliatolo a pezzi, lo distribuisce ai suoi discepoli? Egli pensa a se stesso, vero e immacolato agnello che sarà ucciso di lì a poco. Mai era stata celebrata una Pasqua simile, in cui si trovano insieme l'ombra e la luce, la figura e la realtà, cioè la figura e il raffigurato. Alla vista di quell'agnello, ricordo della Pasqua che avvenne in Egitto, Gesù pensa che è venuta la sua Pasqua, in cui egli dal mondo deve passare al Padre. Perciò, sapendo che in lui si sono adempiute le figure dell'antica legge e che è venuto il tempo in cui non si deve più onorare Dio con sacrifici di animali, egli, con la sua umanità, si umilia, si offre e si immola all'Altissimo. E come fino ad allora non aveva rifiutato i sacrifici di agnelli in vista di ciò che significavano, lo prega di gradire ora, ancora di più, il sacrificio che sta per fare di se stesso per la salvezza delle anime. Quanti misteri, soprattutto di carità, sono contenuti in questo unico mistero, con il quale termina la vecchia legge ed incomincia la nuova legge di grazia. Eterno Padre, non finirò mai di ringraziarti per avermi fatto nascere in un paese tanto fortunato, dove regna la tua fede cattolica e dove ti si dà gloria col sacrificio del vero agnello, che è il tuo santissimo figlio. Io te lo offro per i miei peccati, con gli stessi sentimenti con i quali egli, in quella cena, offrì se stesso per i peccati di tutto il mondo. Alla tua infinita maestà, io non ho da presentare niente di più prezioso, di più degno, di più gradito di questa santa vittima. E so perfettamente quanto essa sia efficace per indurti ad avere misericordia dei miei peccati. Questo è il sacrificio di giustizia che tu gradisci dalla tua Chiesa e per il quale desideri che speriamo sempre in te. Io spero dunque in Gesù Cristo e per Gesù Cristo nella remissione delle mie colpe, nella grazia e nella gloria eterna. Offrirò spesso e con fede viva Gesù al Divin Padre per avere benevolenza e redenzione. E dirò con le parole di San Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quando ci accorgiamo che sta per capitarci qualche grave disgrazia, noi ci spaventiamo e ci indigniamo. Non così Gesù. Egli sa che è imminente la sua passione, per la quale non è più questione di giorni, ma di ore. Eppure il suo spirito è tranquillissimo, dimostrando anche con questo di essere il vero figlio di Dio e salvatore del mondo, che non fugge, ma che anzi aspetta intrepido la morte. Come un padre che è in procinto di partire per un paese lontano parla ai suoi figliuoli con più familiarità e tenerezza del solito, così Gesù in quest'ultima cena parla ai suoi apostoli con affetto e commozione. Rivela loro chiaramente ciò che sta per accadere quella notte, affinché non ne rimangano poi sorpresi. E rende anche noto che, se va a patire e morire, è perché proprio lui, spontaneamente e liberamente, lo vuole. Spiega loro il mistero della redenzione, che, incominciata con la sua dottrina e i suoi miracoli, si dovrà compiere con la sua passione e morte. Quindi, con il volto gioioso, così si esprime: ho ardentemente desiderato mangiare con voi questa Pasqua, che è l'ultima che faccio con voi e la più cara, perché è in questa che devo meritare la salvezza eterna per tutti i figli di Adamo. Da dove nasce in Gesù un desiderio così ardente di celebrare questa Pasqua? Tutti sappiamo che ogni desiderio nasce dall'amore. È dunque perché ha sempre amato ardentemente le nostre anime che Gesù desidera celebrare questa Pasqua, preparata alla vigilia della sua morte, e portare a compimento la sua più grande opera, cioè la redenzione del mondo e la fondazione della Chiesa. Amoroso Salvatore, se per desiderare la santità e la salvezza della mia anima io avessi solo una piccola parte del tuo immenso desiderio di santificarmi e di salvarmi, il mio comportamento sarebbe totalmente diverso. Io vorrei essere buono e fare del bene, ma il mio desiderio è come il vento che viene e va, segno di una volontà instabile. Chi vuole davvero una cosa fa anche in anticipo quello che è necessario per ottenerla. Io, invece, passo i miei giorni nella pigrizia e nell'indifferenza, facendo poco o nulla di quello che dovrei. Accendi in me, o buon Gesù, il tuo amore, e si accenderà anche il desiderio di fare sempre la tua volontà. Io vorrei piacerti in tutto, ma il mio volere è troppo debole. Tu solo puoi rafforzarlo, rendendolo efficace nell'esecuzione dei miei doveri, in modo che io davvero sia santo in questa vita e beato nell'altra. Come Gesù ha desiderato con fervore la sua passione per amor mio, così anch'io, per amor suo, susciterò in me un vivo desiderio di meditarla e di imitarla. È questo il segreto della santità e della salvezza eterna. Gesù lava i piedi agli apostoli. Finita la cena dell'agnello, ma non ancora sparecchiata la mensa, Gesù si alza, depone il mantello, si cinge sul davanti un asciugatoio, poi versa dell'acqua in un catino e comincia a lavare i piedi ai suoi discepoli. Tutto da solo, senza permettere che qualcuno lo aiuti. Si tenga ben presente che l'Evangelista, prima di narrare questo fatto, mette in rilievo l'altissima sapienza del Salvatore, la divinità della sua persona e l'immenso potere che egli ha sopra tutte le cose del mondo. Con questa lavanda pare che il Salvatore voglia preparare la sua passione. È molto importante fermarci ora a considerare chi è colui che lava i piedi. Infatti, non possiamo capire la sua umiltà se prima non siamo consapevoli della sua eccelsa divinità. San Giovanni, prima di descrivere l'incarnazione del Verbo, ci ha rivelato la sua divinità, affinché comprendessimo bene l'umiltà del Figlio di Dio, disceso da tanta altezza a una condizione così bassa. Passando poi a descrivere la passione, ha ricordato ancora la sua divinità, perché risaltasse ancora di più fino a che punto egli fosse umile. E prima di arrivare alla mortificazione della croce, ha raccontato la scena del cenacolo, dicendo che il dominatore dell'universo si è umiliato fino a lavare i piedi agli apostoli. Capisci, anima mia? Proprio il Figlio di Dio è venuto dal cielo in terra per salvare il mondo. E poiché questo si era perduto a causa della superbia, per salvarlo gli ha contrapposto l'umiltà. Osserva il Re dei Re, l'Onnipotente, inginocchiato davanti a quei poveri pescatori, che lava loro i piedi con le proprie mani, eseguendo così quello che era un compito sgradevole anche per i servi. Mio Dio, pur ammirando profondamente la tua umiltà, riconosco che è tanto difficile per me imitarti in questa virtù. La superbia è tanto radicata in me. Sono ancorato ai miei puntigli, non riesco a cambiare opinione accettando quella degli altri, a sopportare con pazienza un'offesa o un torto, a riconoscere con sincerità i miei limiti e i miei errori. Però, quanto vorrei essere diverso. Vorrei vedere gli altri migliori di me, più meritevoli di stima, e considerarmi sempre al loro servizio. Gesù, per i meriti dell'umile gesto che hai compiuto nel cenacolo, lavando i piedi agli apostoli, liberami dalla superbia e concedi anche a me quel prezioso tesoro che è l'umiltà. Devo convincermi che sono veramente superbo. Perciò in tutte le mie preghiere non cesserò di raccomandarmi a Dio per ottenere l'umiltà. L'Evangelista, non contento di farci conoscere l'episodio della lavanda dei piedi, aggiunge che Gesù sa di essere vero figlio di Dio e che l'Eterno Padre ha posto nelle sue mani tutto l'universo. Sembra che non ci sia alcun legame tra questa precisazione e l'atto di Gesù, ma dobbiamo credere che vi si nasconda comunque un prezioso insegnamento. La prima delle beatitudini predicate da Gesù è la povertà di spirito, con la quale si ottiene l'umiltà, virtù necessaria a conseguire sia la gloria celeste che il distacco dalle cose del mondo. Quando perciò, come figlio di Dio, si abbassa fino a lavare i piedi agli apostoli, egli vuole insegnarci anzitutto che sotto i piedi dobbiamo mettere la superbia, e poi che l'umiltà ci innalza al livello di Dio, visto che anche Lui l'ha praticata. Ci insegna inoltre a calpestare il mondo, vivendo cioè, come spiega l'Apostolo, distaccati dalle passioni terrene e con i pensieri e gli affetti rivolti alla vita del cielo, nostra eterna dimora. Rifletti, anima mia, su questo punto che è essenziale. Iddio, creando l'uomo, lo costituì padrone del mondo e gli sottomise tutte le cose terrene, volendo con ciò fargli capire che era destinato alla beatitudine eterna e non alle gioie temporali. Ma poiché a causa del peccato di Adamo si era corrotta la sua primitiva rettitudine, Gesù, con amorosa volontà, è venuto a rinnovarlo e a salvarlo. Egli, avendo tutto il mondo nelle sue mani, mentre lava i piedi agli apostoli, vuol dirci: ecco quello che deve fare chi vuol salvarsi. Trattare la terra come terra e purificarsi con la mia grazia. Mio Gesù, io sono uno di coloro che hanno la testa e il cuore pieni di mondo. A che cosa mi servirà la tua redenzione se continuo a vivere nel disordine, apprezzando di più le vanità del mondo che i beni eterni? Per questo attaccamento alla terra posso essere paragonato agli asini, perché sono caparbio come loro e non ho giudizio, visto che mi dimentico del cielo e mi innamoro dell'ombra, del fumo e del fango. Raddrizza la mia volontà. E poiché a te, mio Creatore e mio Redentore, devo tutto me stesso, togli dal mio cuore ogni attaccamento terreno e fa che mi serva di questi beni caduchi solo come mezzi per ottenere i beni eterni. Farò attenzione a quali cose del mondo sono affezionato e non permetterò più che il mio cuore sia dominato dalle vanità che devo con disprezzo tenere sotto i piedi.